Giallo e Nero di Daniele Biacchessi.
Luglio 1979. È sera. Milano si è svuotata e le ombre sono avvolte da un caldo umido. Sei amici si conoscono dai primi anni 70. Le mogli sono in vacanza con i bambini e così decidono una rimpatriata come ai vecchi tempi. Vanno a mangiare al ristorante Tre Fratelli.
Giorgio Ambrosoli è stanco, turbato, ma quella sera sorride, è cordiale, allegro. Alle 10:30 i sei amici hanno finito di cenare. La casa più vicina al ristorante è quella di Ambrosoli. In televisione scorrono già le immagini dell'incontro di pugilato tra Lorenzo Zanon e Alfio Righetti. Fanno a pugni per conquistare il titolo europeo dei pesi massimi. Ora sono davanti al piccolo schermo nell'abitazione dell'avvocato, via Morozzo della Rocca numero 1. Una serata come quella era da tanto tempo che non la trascorreva. Il pugilato distrae. La mente di Ambrosoli, per un attimo, si allontana da quei pensieri che lo assillano ormai da troppo tempo.
Zanon e Righetti si stanno picchiando sempre più forte. L'incontro finisce in parità. Il titolo di campione europeo resta quindi a Zanon.
È mezzanotte. Squilla il telefono. L'avvocato alza la cornetta. Dall'altra parte nessuno parla. Il silenzio di una linea telefonica collegata investe i nervi dell'avvocato. Poi l'anonimo mette giù. Ambrosoli scende in strada, saluta due amici, torneranno a casa a piedi. Sulla vettura dell'avvocato salgono gli altri tre. Li accompagna a casa. Poi torna indietro, parcheggia la sua Alfetta blu davanti a casa, scende dalla macchina.
Signore Ambrosoli?
Sì?
Mi scusi, signore Ambrosoli.
Tre colpi di Magnum 357 uccidono Giorgio Ambrosoli. Si accerterà che l'assassino è William Aricò, killer della mafia italo-americana. Lo uccide su mandato esplicito di Michele Sindona. E il 14 luglio 1979, al funerale dell'avvocato Ambrosoli, nessuna autorità e rappresentanza del governo gli renderà omaggio. E negli anni i magistrati troveranno le prove della colpevolezza di Michele Sindona, ma lui nega sempre.
Uno che non conoscevo assolutamente e che quando ho dovuto attaccare l'ho regolarmente attaccato su tutti i giornali, scrivendogli direttamente come a mia abitudine. Poi lei lo sa che io quando ho da dire le cose le dico, non li mando a dire mai.
Nel 1986 Michele Sindona e il trafficante d'armi Roberto Venetucci vengono condannati all'ergastolo dalla Corte di Assise di Milano per l'omicidio di Giorgio Ambrosoli. Il killer è William Aricò. Per l'assassinio dell'avvocato riceve da Sindona $25,000 in contanti e un bonifico di altri $90,000 su un conto bancario svizzero. Michele Sindona si sente ancora potente. Al collega della RAI, Antonio Di Bella, rilascia questa intervista mentre attende la sentenza.
Scusi, lei pensa che la Corte recepirà le sue istanze? Ha fiducia o no?
Io sono innocente, quindi la Corte deve ricevere, se non riceve commette una cosa nuova.
Ecco, lei non ha rimpianti nella sua storia che ha un po' ripercorso di tutti questi anni, ma ha fatto...
No, io ho sempre fidato di persone disoneste, certo.
Se verrà condannato cosa farà? Se verrà condannato cosa farà? Lotterà ancora?
Non verrò condannato.
Invece Michele Sindona viene condannato. Giorgio Ambrosoli è stato ucciso perché affermava lo stato delle regole e della legalità. Accanto a lui la moglie, i figli e il finanziere Silvio Novembre, suo fedele collaboratore fino all'ultimo istante.
Credo che sia stato chiarito tutto, perché il mandante vero era Sindona, insomma, perché è stato lui che ha disposto che Giorgio Ambrosoli venisse ucciso, tanto che l'aveva, come dire, anticipato a Cuccia in quel famoso viaggio a New York.
Lei ha avuto mai timore per la sua vita?
Bah, timore forse sì, insomma, ma così, insomma, non senza lasciarmi influenzare, ecco.
Voi indagavate su quella che viene definita mafia politica?
Certo, era la mafia di quel tipo lì, insomma, lui era colui che impiegava i soldi dalla mafia, ma era molto, come dire, invischiato, era molto addentro anche alle questioni di natura politica, tant'è che aveva, come dire, suggerito ad alcuni partiti di costituire società all'estero e quindi amministrare i quattrini come facevano i normali esportatori di valute.
Marzo 1986, l'epilogo. È una giornata come altre nel carcere speciale di Voghera.
Il finanziere Michele Sindona si è appena svegliato. È sdraiato ancora nel letto della cella. Gli agenti di custodia aprono il portellone. Tre mandate. Ora entrano e consegnano la colazione al banchiere siciliano. Il caffè è servito dentro una tazzina. Sindona si siede, apre il contenitore in acciaio e beve tutto d'un fiato. Sono le 8:30. Un istante, non di più. Michele Sindona cade e grida a gran voce: «Mi hanno avvelenato, mi hanno avvelenato!»
Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa, qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma.
Gli agenti di custodia corrono nella cella. Sindona è riverso sulla sua branda. Morirà il 22 marzo 1986, dopo 56 ore di agonia.
Comunichiamo che alle ore 14:10 del 22 marzo 86 il paziente Sindona Michele è deceduto.
Il 23 luglio 1987 la magistratura di Pavia archivierà la morte di Michele Sindona con questa motivazione. È scritto: il banchiere uccidendosi aveva attuato una sorta di messa in scena, quasi una vendetta postuma contro coloro che, dopo averne avuto ampi favori, lo avevano abbandonato al suo destino giudiziario. Suicidio oppure omicidio? Il mistero non è ancora stato chiarito. Di Giorgio Ambrosoli, eroe borghese, come lo ha definito lo scrittore Corrado Stagliano, resta la sua lettera inviata alla moglie Anna, poco prima di morire.
È indubbio che in ogni caso pagherò a molto caro prezzo l'incarico. Lo sapevo prima di accettarlo e quindi non mi lamento affatto, perché per me è stata un'occasione unica di fare qualcosa per il paese. Ricordo i giorni a lumi, le speranze mai realizzate di far politica per il paese e non per un partito. Ebbene, a 40 anni, di colpo, ho fatto politica e in nome dello Stato e non per un partito. Con l'incarico ho avuto in mano un potere enorme e discrezionale al massimo e ho sempre operato, ne ho la piena coscienza, solo nell'interesse del paese, creandomi ovviamente solo nemici, perché tutti quelli che hanno, per mio merito, avuto quanto loro spettava non sono certo riconoscenti perché credono di aver avuto solo quanto loro spettava. Ed hanno ragione, anche se non fossi stato io, avrebbero recuperato i loro averi parecchi mesi dopo. I nemici comunque non aiutano e cercheranno in ogni modo di farmi scivolare su qualche fesseria. E purtroppo, quando devi firmare centinaia di lettere al giorno, puoi anche firmare fesserie. Qualunque cosa succeda, comunque, tu sai che cosa devi fare. E sono certo che saprai fare benissimo. Dovrai tu allevare i ragazzi e crescerli nel rispetto di quei valori nei quali noi abbiamo creduto. Abbiano coscienza dei loro doveri verso se stessi, verso la famiglia nel senso trascendente che io ho, verso il paese, si chiami Italia o si chiami Europa. Riuscirai benissimo, ne sono certo, perché sei molto brava e perché i ragazzi sono uno meglio dell'altro. Sarà per te una vita dura, ma sei una ragazza talmente brava che te la caverai sempre e farai, come sempre, il tuo dovere, costi quel che costi.
E restano le parole di Umberto, figlio di Giorgio Ambrosoli. Era piccolo quando il padre è stato assassinato, ma ora che è cresciuto il vizio della memoria si è trasformato, anche per lui, in un dovere civile.
Quello di mio padre è il ricordo di una persona serena, presente nel suo ruolo familiare, giocosa e autorevole senza essere autoritaria. Mi ricordo quando mi svegliavo di notte e sempre lo trovavo al tavolo a lavorare. Un tavolo pieno di carte che tirava fuori dalla borsa che aveva sempre con sé e alla mattina non erano più lì. Se devo pensare a un'immagine di mio padre, mi viene in mente una fotografia in cui accenna un sorriso che è il sorriso di cui io poi ho memoria. È un sorriso molto ironico. Sembra che mi dica che anche attraverso i drammi c'è sempre da pensare in positivo. Anche in tutto quello che è successo c'è da pensare in termini positivi. Ed è verissimo. Nella popolazione il suo esempio è rimasto.
Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.